Signore, tu hai la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti, tuoi siamo noi. Il tuo Santo Spirito che ha ispirato questa parola, che è il nostro nutrimento, sostenga la fatica di questo momento e soprattutto ci dia la gioia di assimilare e trasformare la nostra vita. Amen.
Amen.
Nella locandina che avete visto o avete fra le mani, abbiamo citato la lettera agli Ebrei. La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. Ed è questa fede che ci porta qui, come ci porterà negli incontri successivi, per godere della visione di Dio, anche se non con gli occhi fisici, e soprattutto per essere annoverati insieme ai nostri antenati, fra coloro che sono approvati da Dio. Avete notato come quest'anno fermeremo la nostra attenzione su alcune delle figure femminili, e tutta femminile, alcune delle figure femminili che insieme ai nostri padri, che abbiamo meditato l'anno scorso, fanno parte di questi antenati approvati da Dio. Oggi, come siamo ormai abituati, continueremo l'approfondimento dei salmi. I salmi, lo sappiamo, sono la scrittura condensata. È la preghiera di questi nostri antenati che, grazie a questi salmi e ad altre forme, hanno alimentato la propria fede e dunque hanno vissuto al cospetto di Dio. Piero, monaco di Pulsano, così è messo nella locandina, è la voce che ci sta conducendo due volte all'anno, un po' poco, ma ci sta conducendo in questo approfondimento dei salmi. È inutile dire che per il monaco, come per il cristiano, il salmo è il nutrimento quotidiano. Con il salmo lodiamo, con il salmo supplichiamo, con il salmo ci facciamo voce della Chiesa per ricordare a Dio che ancora ci sono delle ingiustizie, ancora ci sono dei perseguitati, dei martiri. E dunque con il salmo allora noi vogliamo rivedere la nostra vita. Questo salmo ci aiuta in modo particolare con la domanda fondamentale, lo spiegherà poi Piero: chi salirà il monte del Signore? Chi può stare alla sua presenza? Chi ha mani innocenti e cuore puro? È ciò che vogliamo chiedere e ringraziare Piero per la fatica che fa per questi incontri.
Cominciamo leggendo il Salmo. Voi avete del materiale, una sintesi di quello che dirò, e poi tre proposte. Il Salmo nella versione liturgica, quella della CEI, corrisponde a quella della Bibbia che voi avete. Poi una traduzione più letterale, ed è quella direttamente dal Salmo Avete l'ultima pagina, la pagina 6, dove c'è il testo in ebraico traslitterato e tradotto. Poi lo ascolteremo anche per assaporare un po' questi suoni che, anche se due volte l'anno, spero risultino familiari. E poi una traduzione, un'altra proposta, quella del professor Federici, che cerca di essere attento a quelle che sono, quello che è lo spirito, che è il testo. Voi sapete che ogni traduttore cerca di fare del suo meglio e noi cerchiamo di prendere da quello che ci viene offerto. Allora io direi, cominciamo prima a leggere il Salmo nella traduzione CEI, poi lo ascolteremo nella lingua ebraica e poi inizieremo a commentare il Salmo.
Lo preghiamo allora, non solo lo leggiamo, ma lo preghiamo a cori alternati, la mia sinistra
e la pagina 4 del foglio.
La mia sinistra, il primo versetto, la destra, il secondo. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti.
E Lui l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilito.
Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli, chi non giura con inganno.
Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della Gloria.
Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia.
Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della Gloria.
Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
Ve'al neharot mechoneneha, mi ya'ale ve'har Adonai, umi yakum bimkom kocho, neki chappayim uvar levav, אשר לא נשא לשב נפשי ולא נשבע למרמה. יישא ורחה מאת אדוני וצדקה מאלוהי ישעור. זה דור דורשיו מבקשת פניך יעקב סלע. שאו שערים רעשכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? אדוני עזוז וגיבור, אדוני גיבור מלחמה. שאו שערים רעשכם, ושאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות, הוא מלך הכבוד, סלע.
Credo sia sempre un'emozione ascoltare questo testo, anche se non conosciamo la lingua, ma i suoni credo che comincino ad esserci familiari. Adonai, Melech, no? Il Salmo come genere, non so se è il caso, se rimangono nel caso di sedersi.
No, non rimangono. Per il gruppo della Sicilia. Mi dispiace, se volete stare un po', state, siete benvenuti. Noi stiamo facendo un approfondimento, come vedete, e in modo particolare di un salmo. Fa parte un po' del cammino che la comunità monastica fa insieme agli amici che ci stanno intorno. Ecco, questa è l'esperienza della visita. Non vedete, non sapete, non sentite la storia, ma vedete, c'è una storia vissuta, che è una comunità monastica che condivide il dono fondamentale che il Signore ci fa, la sua parola, la condivide e la condivide con gli amici qui presenti e anche con quelli che possono mettersi in contatto con noi. Mi dispiace non potervi dare altro. Andiamo avanti.
Allora, il Salmo 24 o 23 nella numerazione liturgica è un salmo liturgico, appunto. Ne abbiamo già incontrato un altro, è il Salmo 14, quindi abbiamo già un po' qualche idea di cosa significa. Salmo liturgico ha un suo uso, lo vedremo alla fine, cercando di tirare un po' qualche conclusione. La struttura di questo salmo è essenzialmente posta su tre strofe. Una prima strofa, i versetti 1-2, dove abbiamo una proclamazione innica del Signore che è riconosciuto come sovrano e creatore. Poi una seconda parte che dividiamo, che chiamiamo liturgia di ingresso. La dividiamo in una strofa, i versetti 3-6, liturgia di accesso al santuario. Potremmo dire è il fedele che si avvia a salire il tempio, ad entrare. Voi sapete che i pellegrinaggi non sono un'invenzione recente, anzi l'Israele aveva l'obbligo di farlo almeno una volta l'anno. La terza strofa è la liturgia d'ingresso, noi diciamo dell'arca, perché alcuni la legano a quell'ingresso, ricordate Davide quando riporta l'arca a Israele? L'arca che entra nel Santo dei Santi, dove viene poi riposta, è il Signore che entra. I versetti 7-10. Questa è la struttura. Adesso proseguiamo cercando un po' di assaporare, di comprendere quello che il testo ci vuole dire. Andremo avanti facendo delle sottolineature, dei riferimenti biblici. Non possiamo andare avanti senza tener conto dei richiami che il testo fa. E arriveremo dove arriveremo. Allora, il primo versetto, a parte il titolo, l'attribuzione, è attribuito a Davide. Voi sapete che, solo una parola, l'attribuzione o anche la datazione del Salmo spesso si rivela un esercizio, come dire, di buona volontà, no? Perché il Salterio, Davide è un cantore per eccellenza, un compositore di salmi. Il suo ingresso nella reggia, alla corte di Saul, è proprio perché ha una sensibilità particolare nel comporre inni e suonare uno strumento musicale che calmava gli eccessi di furore di Saul. E poi altri, i cui nomi non ci sono giunti. Il primo versetto, del Signore e la terra è quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. Tutta la terra nella sua pienezza, il mondo forse nella nostra comprensione esclude qualcosa. Una traduzione più letterale, come quella che vi invito sempre a tenere d'occhio, quella di Federici, propone l'orbe terrestre, no? A indicare proprio tutto, o meglio, dovremmo dire terracqueo, no? prendere tutto insieme, terra, acqua, cielo, in modo che nulla sfugga. È certamente una proclamazione solenne quella che inizia il Salmo. Il Signore è cantato come sovrano e creatore. Una sovranità che è universale, ma anche particolare, perché il Signore la esercita su tutto. Terra, acque e tutti gli abitanti, uomini e animali. Nessuno si può sottrarre alla sovranità del Signore, una sovranità che non ammette altre autorità accanto a Lui. Egli è il Signore unico, l'Eterno, l'Infinito. Ogni altra autorità sarebbe soltanto umana e quindi come tale limitata nello spazio e nel tempo. Il Signore da sempre è riconosciuto tale. Vi ricordo un episodio. Quando l'Egitto sta subendo le famose piaghe, beh, alla settima, la grandine, una grandine rovinosa, con tempesta, come forse soltanto chi coltiva la terra conosce. Magari tutto il resto si preoccupa se la macchina è parcheggiata fuori e se la grandine è grossa può provocare dei danni. E noi ci assicuriamo tutto, ma la grandine non so se è prevista sicuramente, ma non nel nostro calcolo economico. Il faraone, a nome del suo popolo, chiede a Mosè di farla cessare. Esodo, capitolo 9, i versetti 27 e 28. E Mosè cosa risponde all'invocazione del faraone? Dice: alzerò le mani al Signore e il Signore farà cessare il flagello, affinché tu conosca che la terra è del Signore. Alzerò le mani, le palme, al Signore, e Lui farà cessare il flagello, perché tu conosca che la terra è del Signore. E pensate la trapotanza del faraone, che si proponeva come una divinità in mezzo agli uomini. Il Signore, per bocca di Mosè, ricorda che suoi sono i cieli dei cieli, la terra e tutto quello che la popola. E su questa terra Lui ha scelto i padri, Abramo, Isacco, Giacobbe, e li ha amati. E per il loro amore proseguì in questa scelta con la discendenza di questi patriarchi, che qui adesso è presente. Il Signore è potente sulla terra, suoi sono i fedeli, li ha tratti con forza dall'Egitto, ma che cosa chiede il Signore ai suoi? Il Signore chiede opere di carità, lo vedremo. Uno dei centri del Salmo è proprio questo. Il Signore non chiede sacrifici, quei sacrifici di animali che tanto numerosi venivano fatti nel Tempio, ma chiede opere di carità, perché tutto l'universo è mio, che cosa mi puoi offrire che è tuo, se tutto è del Signore, che lo ha dato agli uomini, ma rimane sempre suo. Questo lo ricorderà anche Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 26, oltre che anche i Salmi ancora, Salmo 49, lo annuncio adesso, poi quando ci arriveremo, certo, quando ci arriveremo, i capelli bianchi già ce li ho, forse magari ce ne sarà qualche uno in meno, ma quando arriveremo, il Signore possiede tutto, nulla può offrirgli l'uomo se non ciò che il Signore gli ha dato. Mia è la terra e quanto contiene. Come ha creato il Signore tutto? Versetto 2. È lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. La sovranità del Signore è sovranità autentica, legittima. Egli all'inizio, con atto creatore, ha creato tutto e lo ha fatto per amore. Non è stato un capriccio. Lo ha fatto per amore. E lo ha fatto poi anche per, lo dirà nel Salmo, i versetti 6, per i discendenti di Giacobbe. E lo ha fatto per dare a loro larga benedizione, il versetto 5 del Salmo. E nella sua creazione il Signore non ha trovato nessun ostacolo. Lui ha dominato sul caos originale. Vi invito a riprendere il testo della Genesi, capitolo 1, dove su questo caos il Signore si pone e fa un gesto che i commentatori spiegano come quello dell'artigiano che, entrando nella sua bottega, che cosa fa? Accende la luce, fa luce, o apre la finestra, o apre la porta, o accende proprio la luce. Così fa il Signore. La prima cosa, fa la luce, sia la luce. Poi separa le acque, quelle superiori da quelle inferiori, il cielo dalla terra, le acque salate da quelle dolci, e sulle acque fonda la terra asciutta. Il salmista lo ricorda. Se prendete il Salmo 17, al versetto 16, recita così: apparvero le fonti delle acque e furono rivelate le fondamenta dell'orbe terrestre. Per il tuo grido, Signore, per lo spirare dello spirito della tua ira. E dopo aver creato la terra, le acque, crea gli esseri viventi, anzitutto le piante, poi i tempi e le stagioni, gli animali, quelli del cielo, quelli delle acque, quelli della terra, e infine l'uomo, creato a sua immagine e somiglianza. Quell'uomo dotato del suo stesso alito divino vivificante. E a quest'uomo conferisce il possesso e il dominio vicario sul regno terreno. Lui pone dei limiti a tutto, alla terra, al mare, assegna ordine, coerenza, armonia. E se ricordate, ad ogni cosa dice è cosa buona. Ma alla fine, quando l'opera creatrice termina, quando l'uomo comincia a esistere e a vivere, il Signore vide e tutto era molto buono. Versetto 31 del capitolo 1. Ma l'azione creatrice del Signore non si limita a questo. Compiuta l'intera opera di creazione, cielo, terra, nei famosi sei giorni, il settimo giorno il Signore si riposò. E quel settimo giorno, benedetto e santificato, è un giorno sacro. E quel giorno permette che l'intero universo creato sia come un santuario della sua maestà, un santuario dove gli uomini sono posti come sacerdoti del culto, un culto perenne reso al Signore. L'uomo si fa voce di ogni creatura vivente e inanimata. Il culto, e qui lo abbiamo detto altre volte, ma forse occorre sempre ripeterlo, il Signore non vuole culto perché ne ha necessità, ma il culto è perché l'uomo si santifichi alla sua presenza. È per la santificazione dell'uomo, non di Dio. Dio è un sovrano che ama i suoi sudditi, perché tutte sono creature e lo sono una per una e tutti insieme. Quindi vedete come in questi due versetti abbiamo davanti una teologia enorme di un Dio che crea nella gratuità, nell'amore, e dà all'uomo il meglio e consegna tutto, quella santità che è lo stare dinanzi a Lui, il poterlo lodare, il poter rendere grazie, secondo quello che noi oggi abbiamo fatto, domenica. Inizia ora la seconda parte, quella liturgia di accesso che vede gli uomini avvicinarsi al santuario, i versetti 3 e 6. Versetto 3. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? E la prima domanda non è nuova. Se voi prendete il Salmo 14, l'altro salmo liturgico, la stessa domanda era stata posta. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sulla tua santa montagna? Vengono chieste le condizioni. Perché questo? Perché se il Tempio sul Monte Sion è il centro visibile di tutta la creazione divina, di tutta la storia dell'Esodo, che lì trova l'esito finale, bene, noi sappiamo che l'israelita era, come dire, obbligato, era un precetto divino, quello di recarsi in pellegrinaggio al Tempio. Faceva parte di quel codice dell'alleanza dovuto a Mosè, Esodo capitolo 20, dal versetto 22 fino al versetto 19 del capitolo 23. E questo precetto vincolava tutti i maschi, le donne erano escluse. Gli uomini dovevano andare, le donne potevano accompagnare l'uomo. Anche perché poi nel Tempio, superato il cortile dei pagani, dove tutti potevano accedere, il cortile delle donne, e lì si fermavano, da lontano potevano vedere. Ricordate la profetessa Anna nella presentazione di Gesù al Tempio? Lei vede questa coppia che presenta un bambino al sacerdote Simeone e lo vede da lontano e tuttavia comprende ciò che sta accadendo. Quindi non è la distanza certamente che ha impedito alle donne, nella considerazione in cui erano tenute, a vivere e a dare una testimonianza forte in quel cammino di fede che la Scrittura vuole farci conoscere e di cui noi sperimenteremo negli incontri successivi alcune situazioni, alcuni personaggi.
È stato voluto apposta, il fatto femminile, scusa.
Ora, questo precetto, che viene ribadito più volte nei testi antichi, specialmente Esodo e Deuteronomio, e di fatto poi viene eseguito, pensate, primo libro dei Re, capitolo 9, versetto 25, uno dei tanti pellegrinaggi che vengono, che poi diventa occasione per una situazione importante. Bene, tre volte l'israelita era chiamato ad andare. Le occasioni erano la festa di Pasqua, la festa di Pentecoste e quella delle capanne. I testi sono sempre Esodo, capitolo 23, versetti 16, 17 e capitolo 24, versetto 15. Ma il Signore dice: voi venite, dovete venire, ma non a mani vuote. E qui poi si porrà un problema, perché fate conto che qui vi è il Tempio di Gerusalemme, no? Se venite da Manfredonia e volete portare una primizia, beh, ce la fate, la cogliete e venite qui. Ma se venite da un po' più lontano e non venite con le macchine, come oggi, ma a piedi, un viaggio che necessitava di diversi giorni, e beh, quella primizia non arrivava più tanto primizia, no? E quindi si pone questo problema che poi il Deuteronomio risolverà. Capitolo 26, versetti 1-12, ve lo riassumo. Non presentatevi a mani vuote, ma non portando quei frutti, quelle primizie. Ma i frutti che dovete portare sono quelli della carità fraterna. Quelle primizie donatele a quei poveri, quegli anavim, quei poveri di Dio, che sono le vedove, gli orfani, gli stranieri e poi anche ai sacerdoti, a cui molte delle offerte poi andavano. Quindi è bellissimo questo passaggio, dove il Signore riceve i doni attraverso quello che viene donato ai derelitti, agli abbandonati, a quelli che soffrono per quella povertà, per quella, come dire, miseria, a cui il nostro egoismo, e questo sì dobbiamo riconoscerlo, anche se materialmente non siamo noi, ma c'è molta partecipazione. Il fatto stesso che alcuni soffrano e noi siamo nell'abbondanza, beh, questo non può farci star bene, non deve farci star bene. Il Signore ci invita a un rapporto più dell'amicizia. Si chiama padre, ci chiama figli, ci considera e dobbiamo considerarci noi fratelli. E un fratello non lascia, non può lasciare, anche disgraziato che sia, non può mai abbandonarlo. Quindi il Signore apre il suo santuario a tutti gli uomini, non soltanto a quelli che vanno, ma a quelli che non possono, e anche a quelli pagani che in vario modo si possono accostare al Dio di Giacobbe. Un richiamo che continuamente in tanti salmi viene fatto. Sion è la città di tutte le città, è la madre di tutte le nazioni della terra, come Abramo è padre di tutta l'umanità. Però per accedere al tempio, al santuario, occorre ottemperare ad alcune condizioni, quella che noi possiamo chiamare una sorta di purità morale, che non è un moralismo, vedete, andremo al cuore delle cose, non alla superficie. Il Signore ha disposto l'uomo libero, lo ha salvato. Riprendiamo ancora quello che è fondamentale nella storia di Israele: la liberazione dall'Egitto, il passaggio del Mar Rosso, l'attraversamento del deserto, il raggiungimento della terra promessa, quella terra dove il popolo ha cantato le meraviglie del Signore. Esodo 15. Tu li introdurrai e li impianterai sul monte della tua eredità, sull'irremovibile tua dimora, che tu creasti, Signore. Scusate. Il santuario tuo, Signore, che fissarono le mani tue, regnerà il Signore in eterno e oltre. Il Signore elesse Sion, la elesse come sua dimora per i secoli. Questo è il mio riposo per i secoli eterni. Qui dimorerò perché io la elessi. E i salmi e le indicazioni, le citazioni sono tantissime. Ma è importante quella del Salmo 114, il versetto 1. Nell'esodo di Israele, dall'Egitto, dalla casa di Giacobbe, da un popolo straniero, divenne Giuda il santuario suo, Israele la sovranità di lui. Come vedete, in due versetti il salmista traccia quella che è la teologia della storia. Dalla schiavitù oppressiva dell'Egitto, un popolo barbaro, dove l'indicazione barbaro non ha quella negatività o quel disprezzo che oggi ha. Barbaro è colui che parla una lingua straniera. Barbaros, o barbarus in latino, non è dispregiativo, parla un'altra lingua. E qui il recupero. Ormai intorno a noi non tutti parlano la nostra stessa lingua. E sono quei barbari. Ma non nel senso del disprezzo, ma in quello dell'accoglienza. Quell'accoglienza che vede il Tempio accogliere tutti. Tutti sono chiamati a quell'alleanza fedele. Il Signore vuole che tutti siano con Lui. I pellegrini allora, coscienti di questa realtà e di questa volontà del Signore, fanno una domanda. Probabilmente il testo vede questa domanda posta a chi? Ebbene, a chi sta in quel luogo, no? Ai leviti, pensate, coloro che lì accoglievano e si davano da fare perché tutto andasse per il meglio, tutto si realizzasse secondo quella che era la volontà del Signore. E allora la domanda: chi salirà? Chi può salire? Chi è nelle condizioni di avere accesso libero? Il salire, beh, lo abbiamo apprezzato in queste ultime letture domenicali, no? L'Evangelo della Domenica. Il Tempio è posto in alto, fisicamente. Si sale da Gerico a Gerusalemme. Si sale da Gerusalemme al Tempio per giungere dinanzi al Signore, dove il salire indica proprio quell'ingresso in quello che è il cuore pulsante della terra promessa. Quando Israele sale verso la terra promessa, il Signore è il santo e dinanzi a Lui si sale. Ma come si può stare? Egli è l'unico santo, è Lui il santo adorato dai turni angelici. E certo, bisogna essere nella santità originale e originante, in quel luogo che esprime il Signore stesso, quel luogo santo. Chi può stare? Beh, la risposta viene subito, versetto 4. Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli, chi non giura con inganno. La risposta delle vite segue la Santa Scrittura, quella Torah, quell'insegnamento del Signore. Ma è un insegnamento che il popolo deve ascoltare per poi praticarlo. È dall'ascolto che nasce poi la vita per intero di tutti questi precetti. Il Signore dona la sua parola come divino insegnamento, un insegnamento integro, non divisibile, non una cosa sì, questa mi conviene, la posso fare, quell'altra no, ma tutto deve essere fatto. Nell'applicazione il Signore però opera una strana concessione. Vedete, che cosa chiede? Avete presente le tavole della legge? E è questo che il Levita fa riferimento, eh? La parola a cui fa riferimento è questa. Le tavole della legge. Mani innocenti, non si rivolge agli idoli, non giura con inganno. Beh, scusate, non sono i precetti di quella che noi chiamiamo la seconda tavola, il secondo decalogo? Del decalogo, scusate, la seconda tavola del decalogo, cioè quella parte che si riferisce ai rapporti fra gli uomini, mentre la prima dei rapporti con Dio non c'è menzione, non se ne parla. I precetti dal 4 al 9 che riguardano il prossimo, che devono essere osservati in pieno. Gli altri, 1, 2, 3, che riguardano il Signore, vengono dopo, lo vedremo. Non è nuova, ripeto, se fate memoria al Salmo 14, dove è anche più sviluppato di questo Salmo, troviamo come i fedeli, per accedere al santuario, per adorare nell'autenticità il Signore, non devono avere altri dei davanti ai loro occhi, altri idoli. In un certo senso devono praticare l'accoglienza, la condivisione, l'amore e il rispetto dell'altro. Il Signore si pone dopo tutto questo. È come dire, è la divina umiltà del Signore che non pone se stesso dinanzi e dice poi gli altri. No, prima onora il padre e la madre. Non rubare, non uccidere, non dire falsa testimonianza, non desiderare le cose, le donne. Solo se si opera così, nella carità fraterna, si può stare davanti al Signore. Allora il Signore pone dinanzi a sé la cura delle sue creature dilette, gli uomini, e richiama tutti con insistenza a questa obbligante carità fraterna. Se non abbiamo questo fra di noi, non possiamo accedere. La carità fraterna è la condizione prima e inevitabile per stare davanti al Signore nella verità. Solo operando così, solo in quella stretta carità fraterna, in modo generoso, allora Lui accetta quell'omaggio che noi vogliamo offrirgli, ci fa stare alla sua presenza, accoglie ciò che noi gli offriamo, e sia l'offerta sacrificale, la lode, l'azione di grazia, la supplica, l'intercessione, tutto ciò che noi siamo soliti portare dinanzi a Lui. E tutti i gesti umani sono santificati da questa grazia precorrente che con grande ansia ci prepara. Vedete, noi non lo facciamo per nostra volontà, ma siamo da Lui ispirati, da Lui attirati, da Lui, come dire, spinti. È Lui che precorre e prepara quelle condizioni che poi diventano utili per la nostra esistenza. Il culto non fa altro che sanzionare e approvare ciò che noi abbiamo fatto e donare grazia per proseguire in quella vita santa. Con un'espressione moderna, e quante volte viene travisata questa espressione, che è un'espressione del Concilio, si dice che la liturgia è il culmine e la fonte della vita dei fedeli. La Costituzione sulla Sacra Liturgia, Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, numero 10. Non fonte e culmine, ma culmine e poi fonte per continuare. Certo, tutto viene da Lui, ma Lui ci porta. Allora quella liturgia, quella celebrazione domenicale, tutte quelle preghiere che noi facciamo diventano vere, diventano nutrimento della nostra esistenza e ci aprono ancora di più a vivere nella santità quella vita che abbiamo iniziato. Ricordate l'episodio di quel giovane, o meglio, di quel ricco, poi Matteo, Luca, no, giovane, meno giovane. C'è un ricco che chiede che cosa deve fare di bene per avere la vita eterna. E Gesù non fa altro che applicare quello che il Salmo dice. Non dice nulla di nuovo rispetto a quel povero levita posto alla porta. Dice: se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. E questo ricco alla domanda risponde: quali? E Gesù non gli enumera i doveri verso il Signore, la prima tavola del Decalogo, bensì la seconda, quinto, sesto, settimo, ottavo, quei comandamenti verso il prossimo. E aggiunge poi, in modo specifico, amerai il prossimo tuo come te stesso, che è poi Levitico 19:18. Ancora una volta, l'insegnamento dell'Antico Testamento è ribadito dal Signore in quanto la vita divina comincia dalla carità fraterna. E quando quest'uomo, questo ricco, conferma che queste cose le ha osservate fin da quando era bambino e chiede ancora che cosa mi resta da fare, e il Signore lo guardò, il testo di Luca forse è un po' più, lo guarda, dice, e lo amò. Una cosa sola ti rimane da fare: va, vendi tutto quello che hai e dalla ai poveri e poi seguimi. Andare, vendere tutto, donare ai poveri, e ancora un essere ricondotti a quella carità fraterna. Soltanto così si può conseguire quel tesoro nel cielo, ci si può mettere alla sua sequela. Ma qual è la reazione? La conosciamo. Aveva molti possedimenti. Si rifiuta, si fa triste, si gira e se ne va. I possedimenti sono il diaframma impenetrabile che impediscono la comunicazione fraterna. Non posso non richiamare con chi abbiamo condiviso la lezione domenicale, ricorderà come a partire da questa parabola del ricco, ma Zaccheo, e i ripetuti inviti del Signore a la parabola del ricco e del di Lazzaro, ricordate? Il ricco eculone e Lazzaro. Tutti quei testi che in queste ultime domeniche hanno detto una cosa forte: occorre condividere per potersi salvare, non ci si salva da soli. La salvezza passa attraverso la condivisione. Lazzaro è salvato, testo di Lazzaro. Il ricco eculone non è salvato perché non condivide nulla col povero Lazzaro, con nessuno in realtà, neanche. Zaccheo invece sì, condivide, dà più di quello che la legge richiede, oltre a restituire ciò che ha rubato, dà metà dei suoi beni. Quindi la relazione giusta con i fratelli, specialmente con i poveri, è quella della condivisione. Quel giovane, quel ricco, ha il cuore impuro perché è pieno di quelle ricchezze che lo distraggono, lo allontanano dal Signore. E ricordate le beatitudini? Quando al versetto 8, solo chi ha il cuore puro vede Dio. Il cuore puro è un richiamo che qui viene fatto: chi ha mani innocenti e cuore puro. Che significa avere allora mani innocenti e cuore puro? Sono metafore, certo. Le mani indicano una persona che agisce, opera, si fa con le mani. Provate per un attimo a pensarvi senza mani o legate. che cosa potreste fare? Che cosa possiamo fare senza mani? Le mani ci permettono di operare, di agire, di fare il bene e il male. E allora, tenendo presente quel decalogo, con le mani si può operare verso i genitori, si può uccidere, si può rubare, sia materialmente, ma anche metaforicamente, la coniuge, la moglie del prossimo. Ma il versetto ci ricorda anche il giuramento con inganno, la menzogna, in cui in maniera dolorosa e spregevole, con il falso, si rende danno al prossimo innocente. E di questo forse non ce ne rendiamo più neanche conto, di ciò che compiamo con la lingua, con quella parola che con tanta facilità esce dalla nostra bocca. È un santo confessando una donna, ricordate? San Filippo Neri. Una donna era andata, ma sai, io ogni tanto parlo un po', dico non cose belle, parlo un po' male degli altri, no? Mi piace parlare. E diceva, va bene, fai così. Dice, prendi una gallina, no? Vattene in mezzo alla strada, cammina e spenna, e poi vieni da me. E la donna fa così, si ripresenta e dice, adesso, e adesso torna indietro e raccoglie tutte le piume che hai strappato.
È un giorno di vento.
E vabbè, sì, ma senza vento. Dice, ma è impossibile raccoglierle tutte. Anche senza vento non le potete raccogliere tutte. Dice, è così su quelle parole che tu hai detto. Ormai sono state dette. Cerca di porre un freno, di stare attenta a ciò che viene detto, d'ora in poi. Ciò che abbiamo rotto rimane rotto. Ricordate la figura del vasaio, il vaso rotto viene rimpastato, non viene incollato, rimane sempre fesso, non è più utilizzabile, non si può mettere più l'acqua dentro. Il cuore puro forse, beh, dovremmo comprenderlo perché più volte lo abbiamo ripreso. Il cuore è il centro delle nostre azioni, del nostro pensare, del nostro agire, no? Noi abbiamo tante espressioni, col cuore in mano, è un uomo di cuore, è cattivo nel cuore. Quanto il cuore, che abbraccia l'intera esistenza degli uomini, quindi non indica più quel muscolo cardiaco che tanta importanza ha, in che pompa le cose vanno bene, quando comincia a sfalsare i ritmi, le cose ci preoccupano, e se si ferma. Quindi il cuore, e con quanta facilità, beh, io non ho esperienze, come dire, di confessioni, per cui non infrango nessun segreto, ma chi lo fa, quindi abbiamo solo due, credo, sì, non ce ne sono altri. Ma neanche loro infrangono un segreto, si sa in quanta considerazione viene tenuto il tradimento del cuore. Cuore non è soltanto un vocabolo che fa rima, c'era una canzone un po' fa, no? Che era diventato un tormentone. Non fa rima con amore, fiore, dolore, o adesso non mi viene in mente quella canzone, ma il cuore è il centro della persona. Del resto anche noi lo diciamo, no? Andare al cuore del problema per raggiungere il centro, appunto. Quindi cuore, intelligenza, sensibilità, sapienza di vita, volontà, decisionalità, cura dei fatti. Il Signore crea il cuore degli uomini ed esige che esso sia retto davanti a Lui. E allora pensiamo con quanta facilità si tradisce. E pensiamo ai tanti tradimenti. Giorni fa leggevamo commentavamo una cosa che certo a scuola si diceva, no? Contratto un matrimonio, se uno prima del matrimonio ha espresso opinioni non lecite, no? Dice io non credo nella fedeltà, non penso nel matrimonio fino alla morte, no? Allora può essere un motivo invalidante. Un matrimonio è stato invalidato su questa. Quindi con quanta facilità spesso si confessa tra di me, dice, ma in fondo che cosa ho fatto? Io amo sempre mio marito, mia moglie, però di fatto. Guardate, non lo dico a voi, perché non voglio che accada come sempre, no? Che quando si vuole rimproverare qualcuno, specialmente gli assenti, si rimproverano i presenti. No. Però noi viviamo in un mondo e basta guardarci intorno e vediamo in che considerazione è tenuta la fedeltà, il mantenimento di un cuore indiviso, di un cuore che non si dona, che non si rende impuro con i tanti nostri desideri. Il cuore è come l'osservatorio generale degli uomini. Questo cuore può essere accecato, può essere stolto, malvagio. È un cuore che impedisce l'esistenza dell'uomo, ma anche quella degli altri. Il cuore può diventare impuro e quindi è incapace di condurre gli uomini verso un'esistenza degna che il Signore desidera e che più volte attraverso i profeti ha sollecitato. Ricordiamo Michea, ci sarebbe ancora Ezechia, ma insomma altri. Io giudicherò per te, o uomo, quello che è buono e che cosa il Signore richiede da te? Applicare il giudizio e amare la misericordia e procedere in modo sollecito davanti al tuo Dio. Gli idoli. Il testo parla chi non si rivolge agli idoli. Quali sono i nostri idoli? Beh, sono tanti. Ezechiele ha una parola forte. Dice hanno innalzato nel loro cuore i gullilim, che letteralmente viene tradotto con idoli, e in Ezechiele 14 nei versetti 1-8 per ben 6 volte viene riportato, quindi quasi una volta per versetto, anche se poi nella traduzione noi la perdiamo, perché a scuola ci ricordavano come non bisogna mai usare due volte, no, la stessa parola, le maestre ce lo segnano, bisogna usare un vocabolario più ricco, più ampio. Questo non era nel mondo biblico, dove proprio quella ripetizione diventava conoscenza. E allora quegli idoli, che lì vengono variamente tradotti, poi letteralmente gli uomini hanno innalzato nel loro cuore pallottole di sterco, dice letteralmente, ma diciamo un po' più elegante, no? Ecco, questo gli uomini fanno, noi facciamo, ogni volta che ci rivolgiamo a uno dei tanti idoli della nostra esistenza, pallottole di sterco. Se volete fare l'esperienza, andate verso la nostra stalla giù e provate a camminare fra le tante pallottole che ci sono a terra. È difficile giungere con le scarpe pulite. Immaginate il cuore, è una visione terribile ma limpida, oserei dire, anche se può sembrare un ossimoro, no? Questo trovare questa limpidezza in questo sterco. Ma comunque, ogni desiderio deviato e perverso distoglie, rende tragica l'esistenza dell'uomo. le tante alleanze, le tante idolatrie dell'uomo. Ricordate come Marco ricordava che dal cuore dell'uomo escono i pensieri malvagi, gli adulteri, le fornicazioni, gli omicidi, i furti, le avarizie, il dolo, l'impudicizia, l'occhio malvagio, la bestemmia, la superbia, la stoltezza. Tutti questi fatti procedono dall'interno e inquinano l'uomo. Lo diceva a proposito dell'abluzione. Non è ciò che si mangia e rende impuro l'uomo, anche questo. Ma se tutto è stato creato dal Signore e tutto il Signore ci ha posto, di tutto noi possiamo mangiare. Nulla rende impuro l'uomo, ma è ciò che esce dal cuore dell'uomo, quello sì rende impuri. E bellissima sarebbe la lettera ai Romani, capitolo 1, i versetti 24-32, dove Paolo, in una pagina tremenda, indica le colpe degli uomini del suo tempo e mette in evidenza la condizione terribile. Per questo Dio li abbandonò ai desideri del loro cuore, nella contaminazione, affinché danneggino i loro corpi dentro se stessi, essi che mutarono la verità di Dio nella menzogna e dettero culto alla creatura piuttosto che al Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Per questo Dio li abbandonò alle passioni di ignominia. Infatti, le loro donne mutarono l'uso naturale in quell'uso che è contro natura. In modo simile anche gli uomini, abbandonato l'uso naturale della donna, alzero nei loro desideri l'un con l'altro. Gli uomini operando turpitudini con uomini e ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro errore. E poiché non si preoccuparono di avere il senso di Dio, Dio li abbandonò a reprova sensibilità, così che operino quanto non si deve, ricolmi di ogni iniquità, di malvagità, di fornicazione, di avarizia, di nequizia, pieni di invidia, di omicidio, di lite, di inganno, di malignità, sparlatori, calunniatori, odiosi a Dio, insultatori, superbi, esaltati, escogitanti i mali, disobbedienti ai genitori, stolti, sregolati, insensibili, senza alleanza, senza misericordia. Essi che, conosciuta la giustizia di Dio, non compresero che quanti operano questo sono degni di morte. E non solo lo operano, ma approvano quelli che così operano. Era Paolo, sì? Ma Paolo parlava dei suoi tempi?
È tutto che valida.
Gesù ha proclamato con frase lapidaria: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Matteo 5, versetto 8. Ma andiamo un po' più avanti, perché vedo che il tempo corre. Versetto 5. Chi allora opererà in questo modo otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la conseguenza benefica. Se tutto viene operato in quella purità di cuore, in quelle mani innocenti, il Signore è ricco di doni con quanti camminano e vivono adempiendo nella loro condotta ciò che il Signore chiede. Coloro che hanno una vita retta e santa davanti al Signore sono ricolmi dei suoi doni. Ma gli uomini sono chiamati a fare il bene perché è il bene. I doni sono la sovrabbondanza. Qual è il premio, dicevano i rabbini, per aver obbedito alla legge? L'averlo obbedito è il premio. L'aver condotto una vita santa. Non si è premiati, ma è quello il premio. L'aver obbedito. Cioè, quell'obbedienza non è legata a un premio, ma diventa mia. La benedizione del Signore allora è sul capo del giusto, perché colui che opera la giustizia ha operato la carità, perché la giustizia è carità. La benedizione divina è la benedizione che unisce il benedicente al benedetto. Il Signore che benedice porta il benedetto a Lui e alla sua comunione. Beh, ricordate la lettura di oggi. Oggi con me sarai nel paradiso, sei nel paradiso, con me, oggi. La benedizione del Signore non scende come un fluido magico sugli uomini. È un fatto, come dire, che scende, che è con gli uomini, a partire da quella benedizione che i sacerdoti sono chiamati, obbligati a dare sul popolo. Perché è il Signore che attraverso i sacerdoti benedice gli uomini. E questa benedizione fa scendere sugli uomini la divina misericordia, cioè quell'intervento benevolo, favorevole, soccorso gratuito ed efficace che il Signore pone in atto verso coloro che ama. E chi è che compie? Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. E qui sulla generazione ci sarebbe tanto da dire, perché la generazione non è certamente limitata nello spazio e nel tempo. Ricordate, la generazione di Noè, coloro che nel tempo di Noè, in quello spazio e in quel tempo, hanno agito in un certo modo. Non indica soltanto quello la generazione. Una generazione indica anche una continuità che da un capo stipite scende e arriva fino a noi e prosegue. Una generazione allora indica quella umanità che è dinanzi a Dio. Pensate a quelle genealogie che noi ritroviamo nell'Evangelo di Matteo e nell'Evangelo di Luca. Tutto è in funzione di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che come tale è generato in eterno dal Padre, ma come uomo, nato nella linea Adamo, Abramo, Davide, Maria. Maria di stirpe davidica dona a Gesù la nascita regale. Giuseppe, anche egli di stirpe davidica, porta a Gesù quella paternità regale, anche se soltanto giuridica. Quelle genealogie che diventano giuste quando cercano il Signore. E quindi la genealogia diventa un modo per indicare l'intera esistenza dei fedeli. Una genealogia che va al di là di quelle normali attese umane. Oggi magari si tinge un po', ma prima bisogna avere il figlio col nome del nonno, del padre, no? È così. Giuseppe di Antonio, Antonio di Giuseppe, è così nei secoli dei secoli, ma poi ci accorgiamo che non va così, può andare avanti per un po'. Allora la contemplazione della genealogia diventa una teologia della storia, di uomini che stanno dinanzi al Signore. Uomini che cercano il Signore. L'intera esistenza dei fedeli si pone dinanzi al Signore. Ma trovare il Signore non è trovare un oggetto, un qualcosa di limitato. Trovare il Signore è ricerca concitata, affannosa. Pensate al Cantico dei Cantici, a quella ricerca della sposa che cerca lo sposo. È un testo che conosciamo poco, perché nelle partecipazioni in genere viene citato l'altro, no? Quello eponimo come sigillo, eterno, no? La sposa che cerca, io lo cercai ma non lo trovai, lo chiamai e non mi rispose. E allora come cercarlo? Come trovare il suo volto? Trovare il Signore significa avere quel cuore sgombro, reso umile, privo di ogni illusione umana. Ma cercare il Signore non è possibilità soltanto degli sforzi umani. È il Signore che ci viene incontro, è Lui che ci dona il possesso di se stesso. Per questo il salmista, Salmo 26, dice: esaudisci, Signore, la mia voce con cui gridai a te. Abbi misericordia di me, esaudiscimi. A te parlò il mio cuore, te cercò il mio volto. Il tuo volto, Signore, io voglio cercare. Non distogliere il tuo volto da me. Non deviare con ira dal tuo servo. Sii mio aiuto, non abbandonarmi e non mi disprezzare, Dio della mia salvezza. Cercare allora il volto di Dio. Non un Dio senza nome e senza storia, bensì quel Signore che si è rivelato nella storia. La storia di Giacobbe, ossia la storia di Israele, quel popolo che da quel patriarca prende il proprio nome. E poi la terza strofa, andiamo un po' più velocemente, quella liturgia d'ingresso dell'arca, quell'arca che era segno di quella presenza del Signore in mezzo agli uomini. I versetti 7 e 10: alzate forte i vostri architravi, alzatevi porte eterne, entra il Re della Gloria. Il testo continua in un alternarsi di domanda e risposta. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Alzatevi, o porte, la vostra fronte, alzatevi, foglie antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Quindi questa liturgia d'entrata, una processione deve accedere al santuario. L'arca, portata solennemente dai sacerdoti, deve tornare nel Santo dei Santi, sotto la vigile custodia dei cherubini. Chi ha visto alcune ricostruzioni ricorda come il propiziatorio è proprio costruito con questi due angeli, cherubini, che con le loro ali proteggono, stanno su quest'arca. Anche i sacerdoti chiedono ai guardiani del santuario che aprano le porte per questo ingresso. E in senso traslato la domanda è rivolta alle porte, non porte alzate, è chiaro che le porte non, ma c'è un altro, ma la domanda è proprio questa: aprite queste porte. Qual è la risposta? Chi è questo Re della Gloria? E allora ancora: è il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Chi è questo Re della Gloria? I Leviti sembrano non scomporsi troppo alla domanda e alla risposta. Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Chiedono e i sacerdoti spiegano ancora: è il Signore forte, potente. E qui i richiami ai testi sono numerosissimi, quella possenza di Dio. quella sua forza. I sacerdoti chiedono, credono che la risposta data ai leviti sia sufficiente e chiedono di nuovo: alzate forte la vostra fronte, alzatevi soglie antiche ed entri il Re della Gloria. Ma essi ancora una volta: chi è questo Re della Gloria? I portinai conoscono certamente i titoli del Signore, li conoscono bene, ma questi titoli per loro sono, come dire, non aprono queste porte come richiesto. Perché non le aprono? C'è una parola d'ordine che deve essere data. I sacerdoti, i leviti conoscono questi titoli, ma a chi? C'è una parola: il Signore è il Re della Gloria, il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. È questo la chiave che apre la porta, e le porte si spalancano, si aprono. Il Signore entra nella sua dimora eterna. Ed è bellissimo l'uso di questo salmo, che noi conosciamo perché almeno chi frequenta la notte della veglia di Pasqua ricorderà come, mutuando dalla liturgia bizantina, il Signore, luce delle genti, bussa alle porte della chiesa al buio affinché siano spalancate e lui possa illuminare tutto l'interno. Ora, nei vostri appunti avete 12 citazioni di uso del Salmo, che va dalla quarta domenica di Avvento, anno A, quindi quest'anno che inizia, poi le ferie, le domeniche del tempo ordinario, alcune feste, la presentazione del Signore, nella festa di tutti i santi, o nelle memorie delle vergini o della professione religiosa. Ma è interessante vedere come questo Salmo 23 viene utilizzato innanzitutto nel messale romano, lo troviamo nella processione delle palme, è l'antifona d'ingresso, non a caso, no? Nei versetti proprio 9 e 10, questi ultimi. E poi viene utilizzato, e qui è una cosa interessante che avreste anche la possibilità di vedere, adesso non so bene perché non ho ben capito l'invito che è stato fatto qui, no? Mi spiego. Nel rito della consacrazione di una chiesa viene utilizzato questo salmo. Ora, il 15 dicembre, mercoledì 15 dicembre, la parrocchia della Trasfigurazione viene benedetta. Adesso non so se faranno tutti il rito, no.
No.
Solo una benedizione. Vabbè, allora ci siamo persi. È una possibilità abbastanza rara. Verrà fatta dopo, beh, certo. C'è la scuola di Bologna, no? Vercaro la fece, la cattedrale la benedisse qualche secolo dopo, mi pare, insomma. Quindi la parrocchia della Trasfigurazione può ben aspettare 2 anni. Mi riprendo e mi avvio alla conclusione. È bellissimo questo rito perché dopo aver cantato le litanie dei santi, il vescovo inizia quella che viene chiamata la lustrazione, lustrare, ossia una sorta di lavaggio dell'edificio, compiendo 3 volte il giro dell'edificio, aspergendo passo passo, mentre gira 3 volte intorno all'edificio, con un ramo di stoppo, dovrebbe farlo, poi in mancanza si fa anche con altro, i muri con acqua benedetta gregoriana, dice il manuale. Gregoriana perché avete la citazione sui foglietti, e secondo quell'acqua preparata dal vescovo il giorno precedente, secondo una tradizione che poi noi conosciamo, nell'acqua si mette la cenere, ricordate quando si lavava e si usava la cenere, e poi si usano quelle sostanze che l'uomo ha utilizzato come primi disinfettanti, il sale e il vino. Ricordate il buon samaritano che sparge di vino le ferite per disinfettarle, no? Quindi quest'acqua, detta gregoriana appunto, viene usata per purificare, pulire le pareti esterne, poi si avvicina alla porta d'ingresso, bussa 3 volte con la parte inferiore del pastorale e dice ad alta voce, prima il vescovo: sollevate forte i vostri frontali, alzatevi porte antiche ed entri il re della gloria. Dentro c'è il diavolo che chiede chi è questo re della gloria, e allora il vescovo e tutto il clero risponde: il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. E la terza volta tutti, quindi anche il popolo, grida: aprite queste porte. E le porte si spalancano e il vescovo entra e ancora asperge per 7 volte l'altare maggiore, facendo scorrere l'acqua, come probabilmente era nella tradizione antica, quell'acqua che scende come un fiume. Asperge le pareti della chiesa, compiendo 3 volte il giro, poi il pavimento, e infine rivolge l'issopo, quel ramoscello, in direzione dei 4 venti e canta l'elogio dell'acqua, mirabile elemento, fonte di vita e di purificazione. È un rito molto bello. Qual è il significato? Entrando nella chiesa per prenderne possesso, il vescovo, in nome di Cristo, non prende possesso di un luogo materiale, ma prende possesso della comunità che dall'edificio della chiesa è raffigurata. Le pareti sono segno di quella chiesa che è la comunità, uomo, donna, bambino, anziano, giovane, tutti. Quindi il rito della dedicazione di una chiesa celebra l'intronizzazione di Cristo Re nella comunità dei credenti, il cui cuore deve aprirsi per accoglierlo essa stessa come il Re della gloria. Vedete come ogni volta io personalmente scopro, spero anche voi, questa pedagogia divina. Non l'abbiamo scelto noi il salmo, però lo usiamo in questo giorno, il giorno della celebrazione della solennità di Cristo Re. Abbiamo fatto lezione su quel testo, ma la lezione non si è esaurita, continua ancora attraverso questa indicazione che ci viene data, un salmo che apparentemente sembra essere lontano e tuttavia ci presenta un ingresso, un avvento, una venuta, quella che noi stiamo celebrando a chiusura dell'anno. E abbiamo detto si ripresenta poi con lo stesso testo nella prima domenica di Avvento, dove l'Avvento non celebra la preparazione al Natale, quello, lo sapete, è la novena semmai del Natale. L'Avvento celebra quella venuta del Signore, non soltanto quella nella storia, certo anche quella, non soltanto la venuta ultima, ma quella venuta continua, efficace nel nostro cuore, in quella conversione continua a cui noi siamo chiamati, quel cuore che si apre per accogliere il Signore come Re della gloria, il nostro cuore, noi edificio dello Spirito, trono di gloria del Signore. La Chiesa, popolo di Dio, è quella terra che gli appartiene di diritto, a cui lui ha dato solide fondamenta di vita soprannaturale. Ritorniamo a quei versetti iniziali del Salmo. Lui, creatore onnipotente di tutto. Allora il Salmo 23 ci insegna a non frapporre ostacoli alla venuta del Signore in noi. Egli è il nostro Re e in noi cerca il suo trono. Apriamo allora le porte del cuore, dilatiamo lo spazio dell'anima, affinché egli possa entrare più facilmente, e lui aprirà le porte del cielo. Oggi con me sei nel mio regno.